Allora, sono Dalia Cano, da 2 anni proprio questi giorni lavoro al servizio sociale. Vengo da realtà diverse, tanti anni alle spalle di esperienza nel sociale, ma quando sono arrivata al servizio sociale della comunità la prima sensazione è stata di disorientamento, di sorpresa. Grazie. Sorpresa e disorientamento. Allora, sorpresa perché non immaginavo. Ok. Sorpresa perché non immaginavo che all'interno della comunità tanto ci fosse un servizio sociale e poi si facesse, come diceva Vanessa, così tanto per tante persone. Al punto che abbiamo un carico di utenza simile a un servizio sociale di un comune, e per me questa è stata proprio una grossa novità inaspettata. E dall'altra parte anche disorientamento, ero abituata a trovarmi di fronte a un concetto di povertà classica, no? L'immaginario del povero, del disagiato sociale. Io ho lavorato nel terzo settore, ho lavorato con il Comune di Milano, occupandomi soprattutto di inserimento lavorativo di fasce deboli, disagiate, eccetera. Quando sono arrivata in comunità tutto era un po' più sfumato. Quindi i primi mesi mi sono messa in posizione di ascolto, di osservare o di osservazione, ho cercato di capire un po' com'era questo contesto, e quindi ho cercato appunto sì, di trasformare il mio non sapere, il mio non conoscere in risorsa. E cosa ho capito? Che oggi la povertà assume forme diverse, abbiamo tanti tipi di povertà. Abbiamo la povertà assoluta, e noi al servizio sociale la incontriamo quotidianamente, che è la povertà di chi, come diceva Vanessa, non riesce ad arrivare a fine mese, non raggiunge il minimo vitale. Cos'è il minimo vitale? È un indicatore economico che utilizzano spesso i servizi sociali del territorio per decidere se erogare o meno un sussidio. Il reddito al netto della spesa dell'affitto, delle spese condominiali e al netto delle utenze. Molti dei nostri iscritti, e per me questa è anche questa una novità, non raggiungono il minimo vitale. Poi abbiamo altri tipi di povertà. Sottomesso la povertà pendolare, no? Basta niente, un evento inaspettato, le cure per andare dal dentista piuttosto che la festa del bar mitzvah, e all'improvviso entriamo in quel territorio che è il territorio del non riesco a pagare le spese, non riesco a far fronte alle rate del mutuo. Soprattutto in questo momento dove, in questa congiuntura economica dove la vulnerabilità sociale aumenta. E poi c'è, e questo credo che sia proprio una caratteristica del nostro contesto, questo senso di povertà che non è la povertà assoluta ma una povertà relativa. Cosa intendo povertà relativa? Una povertà percepita. Io mi percepisco povero, mi confronto con il resto del contesto che mi circonda, con gli amici, i compagni, con gli altri iscritti della comunità, e io se fino a un anno fa riuscivo a mantenere quell'immagine, quel tenore di vita, improvvisamente non ce la faccio più, e quindi è vero, raggiungo il minimo vitale, non è una povertà oggettiva, però mi percepisco povero. E cosa comporta questo percepirsi povero? Una grossa fatica dal punto di vista emotivo, una fatica nel richiedere aiuto. Questo era anche il mio disorientamento all'inizio. Io ero rimasta colpita per una richiesta di aiuto che mi era arrivata via mail da un BlackBerry. Non ero abituata a... E quindi all'inizio io mi ponevo anche in modo abbastanza rigido, no? Cioè, ma cosa mi significa? Vuoi chiedere soldi alla comunità, ma tu hai dai perdi, perché perdi. In realtà la realtà ci dice che la povertà è qualcosa di molto complesso, che la mia fatica nel comprendere la situazione di chi avevo davanti, di chi si trovava a chiedermi aiuto, era anche simmetricamente la fatica di chi deve attraversare questo cambiamento di posizione, di status. Per cui c'è stato un momento dove io ho capito, e non ero più così rigida, ma ho cercato di avvicinarmi alle persone, al bisogno delle persone, e a volte la realtà che queste persone esprimevano con certi status symbol era un castello di carte che poteva da un momento all'altro crollare. Perché improvvisamente, come dicevo prima, se fino a un anno fa guadagnavo bene perché il mio lavoro girava bene, perché commercianti di carte preziose, di tappeti, così, insomma, aveva notevole attività, adesso non voglio generalizzare, però adesso molti si sono trovati ad impattare con una forte crisi, con un forte calo del lavoro, dovendo mantenere un tenore di vita comunque alto, perché hanno una casa bella, perché hanno la macchina bella, perché hanno attivato un mutuo costoso, e come fanno a sostenerlo adesso? Per cui questo castello di carte che crolla, che rischia di crollare, è una soluzione quella di ricorrere all'indebitamento, alle banche, alle finanziarie, utilizzare le revolving card. E tutto questo porta le persone a entrare in una spirale dalla quale poi è difficile uscire. Quindi non è solo questione di soldi. Quello che abbiamo fatto, quello che facciamo quotidianamente quando una persona arriva a chiederci aiuto, è di spostare l'attenzione dalla sua richiesta di aiuto alla persona, cosa ci sta dicendo quella persona in quel momento. Il bisogno è il risultato di qualcos'altro, di un tenore di vita non più sostenibile, di una gestione del reddito che un tempo andava bene e ora non lo è più. Quindi noi ci spostiamo, cioè non rispondiamo immediatamente alla domanda, no? Non siamo nell'approccio riparativo, cioè c'è un bisogno, ho bisogno di soldi, vado al servizio sociale e chiedo un aiuto, un prestito, perché molti si illudono, no? Poi di restituirmi questi soldi, per cui con tutta la fatica ti dicono no, ma io non ho bisogno del sussidio, basta che mi fate un prestito, ma poi se non cambia qualcosa in quella realtà siamo da capo. E quindi siamo arrivati ad avere un approccio più consulenziale, cioè ragioniamo insieme alle persone, cercando proprio di riattivare, perché una persona che è abituata ad essere capofamiglia, quello l'unico che mantiene, magari anche una famiglia numerosa, che improvvisamente si sente di non farcela, è una persona che sta male psicologicamente, che ha un vissuto di fallimento, che si vergogna, che rischia l'isolamento sociale, perché si vergogna, non può più uscire come usciva prima, non è costretto magari a vendere la macchina, ma poi cosa diranno gli altri? Questo cosa diranno gli altri è una musica che fa da sottofondo. Quindi quello che noi cerchiamo di fare al servizio sociale è costruire una progettualità sostenibile. Cosa significa? Trovare delle soluzioni che poi possono permanere nel tempo. Quindi la soluzione non è accendere un'altra, andare da una finanziaria, la soluzione è cercare di capire cosa posso fare nel mio bilancio familiare, cosa devo cambiare, come lo comunico in famiglia, perché molte persone, noi vediamo molte nuclei familiare a rischio di separazione, a rischio di conflittualità, perché non, il capo famiglia abituato ad essere l'unico lavoratore non trova comprensione magari in casa, non trova, oppure non è neanche capace di condividere questa sua fatica, per cui proprio l'altro giorno io ho consigliato a una persona, adesso lei torna a casa e fa una riunione di famiglia e vi mettete insieme a cercare delle soluzioni. La razionalizzazione delle risorse, che è una razionalizzazione anche delle risorse della comunità, del servizio sociale. Come diceva Vanessa, noi prima avevamo queste donazioni, la fondazione, eccetera, ora no, e quindi anche noi dobbiamo razionalizzare le risorse proprio pensando che c'è una grossa fetta di persone che non raggiungono il minimo vitale. Quindi è comunque sempre speculare tutto. Quindi da qui, insieme all'assessore Gabbai, a Miriam, alle colleghe del servizio sociale, l'idea di partire con Job, con il progetto Job, proprio nell'ottica di innanzitutto attivare un network comunitario, mettere in circolo le informazioni, perché il nostro network è una risorsa, potrebbe essere una risorsa molto importante, e quindi far sapere quello che so fare alla persona giusta. Riattivare le risorse, quindi non rispondo alla tua richiesta di sussidio se sei una persona ancora in età di lavoro, così, ma cerchiamo insieme di capire come ti puoi ripresentare sul mercato del lavoro e poi promuovere opportunità lavorative, cioè facilitare il contatto, il match di domanda offerta, incontrare datori di lavoro. Noi offriamo un servizio che all'esterno è a pagamento, è un servizio qualificato che noi offriamo gratuitamente, e Miriam è una professionista del settore, e il fatto di aver avuto il riconoscimento, l'autorizzazione dal Ministero del Lavoro non è stata cosa semplice. Quindi, il dovere di aiutare il prossimo. La nostra comunità può essere amplificatore di malessere oppure risorsa. Amplificatore di malessere quando tendiamo all'esclusione sociale, quando diamo importanza all'apparenza, quando per uscire io devo avere il portafoglio pieno per incontrare gli amici. Oppure risorsa, perché siamo una rete ed è importante questo aspetto. Quindi la richiesta nostra, cioè quando ci siamo interrogati noi al servizio sociale, cosa può fare la comunità per aiutare gli altri, per aiutare chi ne ha bisogno? Chiaramente dando offerte al servizio sociale, ma questo è scontato. Un'altra proposta è questa, un invito alla sobrietà, un invito a valorizzare il patrimonio delle relazioni. Educare le nuove generazioni a ridurre la spinta al consumismo, all'ostentazione, a scuola, i ragazzini con l'iPhone, eccetera, pensando che ci sono famiglie che per permettersi l'iPhone magari non arrivano a pagare la bolletta della luce. Quindi su queste contraddizioni io vi invito a riflettere, e quindi valorizzando il patrimonio relazionale, il volontariato, la solidarietà attiva, che diceva prima Vanessa, la luce di una, di uno, la luce di cento. Qui ho portato, se non siete annoiati, alcuni dati, però se no la possiamo anche finire qui. Allora, in un anno, questi sono dati relativi al 2012, abbiamo avuto contatti con 200 persone. 120, più del 60% donne. La situazione delle donne in comunità è una situazione, vivono spesso delle donne magari lasciate, che hanno vissuto una separazione, un divorzio, un lutto e sono rimaste sole, non abituate magari a lavorare, che si devono insomma inventare come arrivare a fine mese, eh? E per alcune può essere anche un'opportunità per insomma, ripensarsi, fare un corso di formazione, trovarsi un lavoro, eccetera. Per altre è molto faticoso. La situazione degli uomini, appunto, riguarda molto il discorso della disoccupazione. Soprattutto noi stiamo osservando il fenomeno nella fascia d'età dai 50-60 anni in su. Cioè, sono persone che ancora non hanno raggiunto l'età della pensione, sono persone ancora attive, ma che hanno perso il lavoro. Quindi non hanno un reddito per loro. Sono persone che magari ricche di esperienza, di competenze, eccetera, insomma, bisogna fare qualcosa, sono insomma, a rischio. Questa è la suddivisione per fasce d'età, manca la colonna delle percentuali, comunque insomma. Chiaramente la fascia, io oggi non mi sono soffermata sul discorso anziani, però il servizio sociale, anziani 60, 75 anni, 61 anziani, over 75, 87, per cui a questa fascia, a questo target, Elena, Ramesh, eccetera, danno occorre dare molta attenzione, no? Non solo dal punto di vista economico, perché per molti anziani il servizio sociale è l'unico riferimento, perché non hanno altri familiari. Quindi noi riceviamo, dopo ci sarà il dato sul quante telefonate riceviamo al servizio sociale. Questo per darvi un'idea delle attività che abbiamo svolto nel 2012. Quindi 650 colloqui, attività di supporto qui, questo era nel 2012, quindi adesso insomma sono aumentate, colloqui di counseling e sostegno psicologico insieme alla dottoressa Goldin, colloqui gioco 220, visite domiciliari, incontri con i servizi, perché poi c'è tutto il lavoro di rete con i servizi sia comunitari che del territorio. Grafico che riporta gli stessi dati, queste le telefonate, cioè in un anno noi abbiamo avuto circa 4.000 telefonate, è un continuo squillare, a volte sembra essere proprio un call center, però devi dedicare attenzione, non è una telefonata che si risolve nel giro di 5 minuti, perché c'è l'anziano che ti telefona perché ha paura che vada venuto al governo e allora da solo mi ci chiede se deve emigrare, se deve andare in Israele. C'è l'anziano che è spaventato perché gli è arrivata una bolletta e non sa come pagarla. E quindi magari non fai il colloquio vis-à-vis, però stai molto al telefono. Ecco, questo c'è il logo, questa è la mia, va bene, ho finito.